Benvenuti a Takeaway, il podcast di Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi, dedicato a chi vuole avviare un progetto imprenditoriale o intende sviluppare un business già esistente. Un contenitore digitale di informazioni utili per fare impresa, suddiviso in 10 episodi con 10 esperti selezionati. Bentrovati al nuovo podcast Takeaway, realizzato dalle assistenze specialistiche della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi. Il tema di questa puntata è il Work for Equity, che affronteremo insieme all'avvocato Marco Gardino, partner dello studio RP Legal, che ringraziamo e al quale rivolgiamo la prima domanda. Cosa si intende per Work for Equity?
In generale, per Work for Equity, come dice la parola stessa, si intende l'assegnazione di strumenti e partecipazioni a favore di dipendenti, collaboratori o comunque membri degli organi amministrativi o prestatori d'opera o servizi a fronte dell'apporto di un'attività lavorativa o di servizi di opera professionale. Nel 2012, con il decreto legge 179, appunto dello stesso anno, viene introdotto poi una normativa specifica dedicata a startup innovative e incubatori certificati che estende gli strumenti disponibili a favore specialmente per società a responsabilità limitata che rivestono la qualifica appunto di startup innovativo incubatore certificato, creando poi un peculiare regime fiscale, e questo complesso normativo viene identificato in maniera più specifica come appunto il Work for Equity di cui parleremo oggi. In ogni caso, occorre ricordare come anche prima dell'introduzione di questa normativa era già previsto da un punto di vista societario la possibilità di remunerare l'attività lavorativa o la prestazione professionale attraverso strumenti societari, quindi stock option, assegnazione di strumenti finanziari oppure il cosiddetto socio d'opera.
Chi può assegnare partecipazioni e strumenti di Work for Equity?
Allora, lo strumento, quello previsto a normativa del 2012, quindi Work for Equity in senso stretto, può essere assegnato da parte delle PMI. Incluso ovviamente poi le startup innovative. Per PMI, ricordiamoci, sono imprese con meno di 250 occupati, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, un totale di bilancio non superiore a 43 milioni.
Ma per quali ragioni una piccola media impresa dovrebbe utilizzare Work for Equity?
Ma allora, dobbiamo pensare in primo luogo che il finanziamento delle piccole e medie imprese può essere molto difficoltoso, specialmente nella loro fase iniziale di attività. Questo per varie ragioni: un limitato accesso al credito bancario, l'assenza di supporto finanziario diretto attraverso bandi e contributi pubblici, questi non sempre sono disponibili, e risorse finanziarie limitate dei fondatori, chiaramente. Quindi, perché è importante Work for Equity? Perché attraverso questo strumento io posso beneficiare di professionalità essenziali per la crescita e lo sviluppo iniziale della società, senza sostenerne il relativo esborso finanziario, pagando attraverso appunto quote, partecipazioni e altri strumenti della società stessa. È chiaro che lo strumento, per essere interessante, deve essere appetibile. Ricordiamoci che una quota di partecipazione di minoranza in una società non quotata di per sé non è liquida, non permette un incasso immediato, e in più le startup innovative non distribuiscono gli utili. Quindi occorrerà valutare appunto la concessione di questi diritti anche attraverso poi degli strumenti ancillari, come ad esempio appunto un diritto poi futuro una volta decorso il divieto di distribuzione degli utili, o diritti di seguito in caso di vendita. Teniamo però molto ben presente anche il rovescio della medaglia, cioè che una volta che sono assegnate quote per strumenti partecipativi, bisogna entrare nell'ottica di aprire la compagine sociale, quindi di avere dei soggetti che anche loro avranno il loro diritto di parola nell'ambito dell'assemblea dei soci nei futuri sviluppi della società. Motivo per cui bisogna fare molta attenzione alla valutazione a cui questi strumenti vengono concessi rispetto al reale apporto che viene dato dal soggetto appunto che conferisce la propria attività o opera a favore dell'impresa.
Invece, per quanto attiene ai lavoratori dipendenti, gli strumenti di Work for Equity possono essere sostitutivi della retribuzione?
Allora, questo è un pensiero, diciamo, spesso presente, però errato, nel senso che quando parliamo di lavoratori dipendenti non bisogna pensare che il Work for Equity possa rimpiazzare del tutto lo stipendio del dipendente, nel senso che al dipendente dovrà comunque essere riconosciuto un corrispettivo pari al minimo tabellare previsto dal contratto collettivo applicabile, e l'eventuale riconoscimento di questi strumenti finanziari in esecuzione dei piani appunto di Work for Equity può al massimo essere un elemento aggiuntivo e variabile della retribuzione. Questo non vuol dire che il Work for Equity non sia interessante, anzi il Work for Equity è molto interessante, perché la prospettiva di ricevere delle partecipazioni nell'impresa motiva moltissimi soggetti dipendenti a scegliere queste startup innovative o comunque imprese, nuove piccole e medie imprese al posto di grandi società, ma occorre tenere presente appunto che non può essere del tutto sostitutivo.
È previsto un trattamento fiscale di particolare favore per gli strumenti di Work for Equity?
Sì, per le startup innovative e gli incubatori certificati. In questo caso il reddito di lavoro di dipendenti, amministratori e collaboratori continuativi derivante all'assegnazione di questi strumenti o di ogni diritto o incentivo relativo ad essi non concorre alla formazione del reddito imponibile, sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi. Chiaramente questa esenzione è un incentivo importantissimo sia per l'impresa sia per il lavoratore.
E nel caso di reddito di eventuali terzi prestatori d'opera o servizi beneficiari di Work for Equity?
Anche in questo caso, opzioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto, oppure dei crediti maturati a seguito delle prestazioni, non concorre alla formazione del reddito complessivo del soggetto che ha effettuato questo apporto.
Vi sono delle condizioni per beneficiare di questo trattamento di particolare favore?
Sì, la condizione è che questi strumenti non siano riacquistati dalla società o da soggetti da essa controllati, controllanti o soggetti a comune controllo. Questo perché, per ovviamente evitare finalità elusive dell'utilizzo di questi strumenti. Qualora questi siano ceduti in contrasto con questa disposizione, il reddito da lavoro, che previamente non aveva concorso alla formazione del reddito imponibile, diventa invece imponibile, e diventa imponibile, ricordiamoci, sia in capo al soggetto sia in capo alla società che era sottoposto all'imposta.
Qual è il regime poi delle eventuali plusvalenze?
La plusvalenza della vendita è sottoposta poi al regime ordinario, quindi l'eventuale delta tra il valore della partecipazione assegnata e il valore della partecipazione al momento della rivendita sarà soggetta alla tassazione della plusvalenza al regime vigente nel momento in cui la cessione viene effettuata.
Quali sono gli strumenti finanziari o partecipativi di Work for Equity?
Allora, in estremissima sintesi, ciò che può essere assegnato in esecuzione di un piano di Work for Equity possono essere azioni o quote, che sono quindi la categoria piena di socio, le stock option, quindi il diritto di sottoscrivere ad un prezzo determinato azioni o quote di futura emissione, le cosiddette restricted stock, quindi azioni o quote soggette a specifiche limitazioni per un periodo temporale stabilito con riferimento a trasferimento e al diritto di percepire relativi dividendi, e restricted stock unit, quindi azioni o quote con specifiche limitazioni con riferimento al diritto, anche questo, ottenere un successivo momento rispetto all'attribuzione alla titolarità effettiva di azioni o quote della società, oppure gli strumenti finanziari partecipativi, che sono molto usati ultimamente, sono strumenti che non attribuiscono la qualifica di socio né consentono la partecipazione al capitale, ma invece possono attribuire tutta una serie di diritti patrimoniali amministrativi, come ad esempio esprimono un uditore nella riunione dei soci, diritti agli utili o diritto a distribuzione di riserve, diritti al riparto dell'attivo di liquidazione, e inoltre è possibile che a questi strumenti finanziari partecipativi sia collegato un diritto alla conversione degli stessi in quote di partecipazione. Sono molto utilizzati perché sono molto flessibili e consentono quindi poi di specie nella fase early stage una grande flessibilità, e per tale ragione appunto c'è un grande utilizzo all'interno del mercato.
Dal punto di vista formale, quali sono gli adempimenti per attribuire questi strumenti?
Allora, in primo luogo una previsione statutaria è sicuramente necessaria. In secondo luogo, normalmente quello che succede è che viene redatto un piano di Work for Equity, cioè quindi un regolamento che prevede quali sono i requisiti per beneficiare appunto dell'ottenimento di questi strumenti, gli obiettivi individuali aziendali legati all'ottenimento degli strumenti, le eventuali condizioni per la maturazione e gli eventuali obblighi dei beneficiari relativi agli strumenti che ricevono, nonché spesso clausole cosiddette di bad lever, cioè che mirano a sanzionare il fatto che il soggetto lasci la società in futuro e abbia questo quindi abbia delle conseguenze sugli strumenti che questa persona ha ottenuto.
In generale, cosa pensa del Work for Equity?
Secondo me è un'opportunità interessantissima per le società nella fase iniziale per implementare i loro progetti di crescita. Occorre però, come ho già detto, fare moltissima attenzione, perché cessione di partecipazione deve essere commisurata al servizio dell'attività ottenuta. Spesso si vede come a fronte di prestazioni di valore limitato si tende a cedere molta equity della propria società. Un 1% non è poco e tanto se pensiamo allo sviluppo prospettico dell'azienda. E quindi occorre valutare con molta attenzione gli equilibri, sia da un punto di vista di valorizzazione, sia poi da un punto di vista di diritti che io concedo attraverso l'assegnazione di tali strumenti. Ripeto, se cedo quote azioni mi trovo dei soci, se mi trovo dei soci all'interno della società dovrò essere consapevole che ho dei diritti, degli obblighi di informativa e degli obblighi derivanti dal fatto che ho dei soci all'interno della mia compagine sociale, della mia impresa.
Era questa l'ultima domanda del nostro podcast. Ringraziamo il dottor Marco Gardino dello studio RP Legal per la partecipazione. Grazie per l'ascolto del nostro podcast. Ricordo che potete ascoltare tutti i nostri podcast dal portale della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza Lodi, all'indirizzo milomb.camcom.it.